Pace a voi. Caricarsi sulle spalle una situazione gravosa si fa solo se si è masochisti o per autopunirsi, oppure se si è spinti da uno slancio di amore e di desiderio di aiutare. Altrimenti nessuno vorrebbe accollarsi una situazione che gli porterebbe solo affanni e fatica. Chissà quale di queste motivazioni spinge i vostri politici a voler assumere il governo del vostro paese, che a detta di tutti si trova in condizioni di sfascio generale. Certo è il desiderio disinteressato di correggere le cose e portarle all'efficienza, altrimenti si dovrebbe pensare che governare o far finta porta dei vantaggi personali tali da compensare il rischio di non riuscire e il conseguente discredito che dovrebbe venire a chi non ha saputo risolvere i problemi che si era accollato, perché, me lo consentirete, chi fallisce, almeno la faccia, dovrebbe perderla. Invece, qui sembra che quanto più uno fallisca o dai fatti si dimostri incapace, e tanto più diventi un'autorità politica. Il Vangelo dice che non si deve perdonare 7 volte, ma 70 volte 7. Perciò perdonate agli incapaci, non serbate loro rancore, ma una buona volta metteteli da una parte, se non altro per far vedere a chi volesse tentare al loro posto il rischio che corre. Può sembrare poco caritatevole questo mio puntare il dito sugli errori o l'incapacità altrui, però quando si riveste una carica pubblica che ha certe finalità, non si può e non si deve servirsi di quella veste per fare i propri interessi personali, e soprattutto non si può essere esonerati dalle responsabilità conseguenti ai propri errori e alle proprie incapacità. Questo non lo dico io, è previsto dal vostro ordinamento giuridico. Allo stesso modo, chi fa parte di una istituzione religiosa, ad esempio, non può predicare bene e pescare nel torbido. Non deve servirsi della sua posizione per occultare atti condannabili dalla legge e dalla morale, altrimenti se ne stia fuori e corra il rischio di chi non può nascondersi dietro a paraventi filantropici. Con questa affermazione non vorrei distruggere la stima di chi ha fede nelle istituzioni religiose, l'attività delle quali è ora la migliore che la storia ricordi. Infatti, la pena di morte non è più contemplata dal diritto canonico, l'Inquisizione è liquidata da più di un secolo, la scomunica praticamente non è più inflitta, anche perché è diventata patente di intelligenza e valore per chi la subisce. Quindi, di che lamentarsi? Forse del fatto che si dice di avere potere di rimettere i peccati degli altri, cancellare le colpe e far volare l'anima diritta in paradiso? È vero che quando si è vicini alla morte, la paura di quel che sarà dopo fa vacillare e molte volte convertire l'ateo più intransigente, ma se si toglie quel, in fondo, male non fa. E che fa ricorrere per precauzione ai conforti religiosi, chi ci crede più che un uomo possa assolvere per conto di Dio? Ve l'immaginate se fosse vero quante ingiustizie sarebbero state fatte? Non mi sembra sia il caso di lamentarsi neppure per il fatto che attraverso al loro bisogno di religione si manovrino le persone nella maniera che più conviene al potere religioso. Se quelle persone non si lamentano, vuol dire che hanno bisogno di quel tipo di religione, si trovano bene nella loro illusione. In fondo, per fare un po' di cassetta, È meglio indire un anno santo fuori tempo che ricorrere a finanzieri con pochi scrupoli. Quindi vedete, il comportamento delle istituzioni religiose è in netto miglioramento. Ironia a parte, certo è che l'azione disonesta non è giustificata in nessun modo, neppure se ciò che porta va a favore solo dell'organizzazione, anzi inquina tutto, facendola diventare un'organizzazione disonesta. Un partito o una chiesa che accetta proventi di attività illecite è un partito o una chiesa da cui è bene guardarsi, perché non onora l'ideologia o la dottrina che vuole affermare. Un uomo che sposa un partito deve servirlo e soprattutto onorarlo, ed una tale organizzazione non deve disonorare se stessa facendo più o meno nascostamente cose che sono certamente condannate dall'ideologia che vuole affermare. È vero che v'è ideologia e ideologia, e che alcune sono così vergognose che sono professate da società segrete non già per sfuggire a eventuali persecuzioni, ma proprio perché ci si vergogna di mostrarsi sostenitori di certe idee. Ognuno invece deve avere il coraggio di professare pubblicamente l'ideologia a cui aderisce. Certo, prima deve avere le idee chiare, conoscere le varie ideologie e scegliere quella che ritiene più giusta, e ciò non è una cosa che si può fare o non si può fare. Al limite si faccia una sua ideologia se nessuna rispecchia le sue opinioni, però deve avere delle opinioni, perché altrimenti il suo vivere è privo di indirizzo. E che ognuno debba avere delle opinioni lo dimostra il fatto che le esperienze stesse, che inevitabilmente la vita impone, conducono altrettanto inevitabilmente a delle conclusioni, a pensarla in un certo modo. Ora, nel complesso delle proprie opinioni, si deve sempre cercare di vedere più lontano, di avere delle concezioni più ampie, perché ciò è in armonia con il fine per il quale l'uomo vive, e che è quello di non vivere solo per se stesso. Per esempio, sostenere che il cittadino che usufruisce di un servizio se lo debba pagare può essere in sé un principio giusto: chi non consuma non paga. Però questo principio, in un'ottica generale, è ingiusto e sbagliato. Difatti, a parte le storture e l'approfittarsi dei disonesti, la pratica lo conferma. Guardate per esempio l'istruzione. Una volta chi voleva imparare a leggere e scrivere doveva farlo a sue spese. Poi ci si accorse, perché si capì, che migliorare il livello intellettuale dei cittadini significava migliorare la società, anche se c'era sempre chi aveva interesse che il popolo rimanesse ignorante e ciuco per meglio manovrarlo. Giustamente allora intervenne lo Stato per dare a tutti la possibilità di avere almeno un livello elementare di istruzione, facendo gravare la spesa relativa sulla collettività che in prospettiva veniva a beneficiarne. E così è per la sanità. Perché dare a chi già sopporta il peso della sua malattia anche il carico finanziario che ciò comporta? Vi immaginate una famiglia che dicesse a un suo membro: tu sei ammalato e tu provvedi alle tue cure? Perché una società, nella sua concezione ideale e più vera, deve essere una grande famiglia. L'ideologia più giusta è quella che comprende tale prospettiva, che persegue un tale obiettivo, è quella che riconosce agli uomini gli stessi diritti. Le differenze per cui si collocano nella società in posti diversi debbono scaturire dal loro intimo essere e dalle loro intrinseche capacità. Nient'altro può e deve determinare l'assegnazione di una carica o di una funzione. Molte volte, invece, i migliori e onesti dirigenti sono rimossi dai loro posti perché disturbano col loro opporsi alle cose ingiuste e disoneste. In loro sostituzione si mettono degli incapaci che, consapevoli di non avere i titoli per occupare quel posto, si sentono grati a chi li ha tanto favoriti e non se la sentono di opporsi al comando di fare delle ingiustizie. D'altra parte, al potere non interessa tanto avere degli esecutori capaci quanto ubbidienti. Se in una non tanto balzana ipotesi qualcuno venisse in possesso di documenti compromettenti circa l'attività di chi occupa un posto al vertice di qualche partito e si mettesse in mente di consegnarli al partito antagonista per veder cadere la testa del disonesto, rimarrebbe deluso, perché il partito antagonista non farà mai scoppiare lo scandalo, sapendo che nell'ipotesi migliore tutto si risolverebbe con un cambio di persona, mentre lasciando le cose come sono potrà sempre manovrare a suo piacere il disonesto col ricatto dello scandalo. Esistono un gran numero di dossier di questo genere riguardanti personaggi importanti, dossier che nelle contrapposizioni di forze politiche sono diventati una specie di carta moneta, una merce di scambio. Ed i baratti avvengono con la stessa disinvoltura con cui i ragazzini si scambiano le figurine da collezionare. Se mi dai un Cassi, ti do un Pantani e un Lungo. Non dovete credere che io commetta lo stesso errore che commettono i papi, i quali, anziché parlare dei problemi e non delle nazioni al fine di mostrarsi universali, invece hanno sempre un occhio di riguardo ai fatti di una sola nazione, spesso quella di origine. Così io, col fatto di parlare a degli italiani, non parlo solo del vostro paese. La corruzione c'è dovunque. Semmai v'è la differenza che in altre nazioni difficilmente viene risaputa dall'opinione pubblica. E quando ciò accade, i colpevoli vengono puniti inesorabilmente, però non perché hanno rubato, ma perché si sono fatti scoprire. È amaro ridere di queste cose, tuttavia è importante saperle per molte ragioni, fra cui non ultima quella di essere presi in giro due volte, sopportare il danno e la beffa. È importante che siate consapevoli che le situazioni sono strumentalizzate, prese come paravento per fare o non fare certe cose. Una situazione economica difficile diventa ragione per la quale non si attuano certe necessarie riforme, che pure utili alla collettività, disturberebbero gli interessi di certi. Come prima dicevo, che le proprie opinioni o le ideologie debbono sempre avere una visione generale delle cose, così governare, non deve significare accontentare pochi che chiedono a scapito di molti che stanno zitti, ma significa migliorare la vita dei singoli col miglioramento delle istituzioni sociali. Immaginate se il governare fosse diretto alle singole persone, quante ingiustizie sarebbero fatte. Certo ve lo immaginate, perché questo purtroppo accade. Il giusto concetto di giustizia è di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto in base a dei principi generali ed astratti. Cioè non fare dei favoritismi e trattare diversamente chi si trovi in analoghe condizioni. Però quando per una ingiustizia ad alcuni si è dato di più, non si può ricreare l'eguaglianza togliendo quello che è diventato un diritto loro, cioè riportandoli indietro, ma semmai portando avanti tutti gli altri, dando a tutti lo stesso trattamento più vantaggioso. Ma siccome dal punto di vista della realizzazione pratica è molto più conveniente togliere che dare, si toglie prima che tutti chiedano lo stesso trattamento migliore. E per avere il consenso dei più e non perdere voti, si grida allo scandalo e si mostrano i vantaggi goduti da alcuni come ingiustizie rimediabili solo con metodi tuzionistici. In altre parole, si gioca sulla psicologia dell'uomo meschino, il quale preferisce non avere nulla piuttosto che qualcuno abbia di più, il quale, se a taluno è dato di più, anziché pensare che prima o poi tutti dovranno avere lo stesso trattamento di favore e lottare per questo, preferisce che la giustizia sia ristabilita togliendo a quelli il beneficio goduto. La democrazia indubbiamente è migliore della dittatura, perché le scelte non sono di pochi, ma della maggioranza, e quindi dovrebbero essere l'espressione di interessi più generalizzati. Però state attenti che non diventi una dittatura mascherata, nella quale le scelte sono di pochi e si fanno approvare dai più, falsificando la realtà e in definitiva prendendosi gioco di loro. Quando è così, non vi meravigliate se la gente disperata prende il fucile e spara. Io non dico che questo sia giusto, tutt'altro. Dico che il terrorismo ha buon gioco per le molte colpe non pagate della classe politica. Un'estrema consapevolezza e attenzione alle conseguenze deve essere tenuta nelle scelte dei politici, anche quando è consolidato purtroppo il fatto che chi sceglie male non pagherà mai di persona. Perciò gli interventi sulle minoranze o sulle categorie in qualche modo oppresse debbono essere volti a portarle in stato di parità con gli altri e non a prendere occasione per dare ad esse dei privilegi, magari col fine di avere in cambio voti personali, se non addirittura compensi in denaro. Rivestire una carica pubblica significa servire la collettività, quindi la logica da seguire è quella di dare, non di ottenere per se stessi, mentre anche solo sostenere un partito politico per moltissimi significa attuare sul piano della vita concreta i deteriori aspetti della religiosità, come quello di farsi seguaci per ottenere vantaggi personali. A tacere poi nel fanatismo che impedisce di comprendere, di essere equanimi, virtù che ogni uomo dovrebbe avere. La mia critica è rivolta prima di tutto alle persone, perché sono quelle in difetto, prima che il sistema sociale. Perciò prima di tutto sono le persone che debbono cambiare. Queste cose vi dico perché troviate il coraggio di essere onesti nella disonestà generale. Perché, mi chiedete? È semplice. Se vi sembra che le cose non vadano bene in questa generale dissolutezza, adoperatevi per cambiarle con quanto potete fare, e cioè essendo voi stessi onesti. Certo, direte voi, noi siamo una goccia che poco peso ha nel mare, tuttavia quello è quanto vi spetta di fare, e il fatto che se anche lo fate non porta conseguenze generali, non giustifica la vostra lacuna, non vi sottrae da quella catena di responsabilità che finirà col rendere inevitabile un effetto traumatico. Poi, dimenticate le ragioni per cui tale effetto si è determinato, vi sembrerà ingiusto che ne soffriate le conseguenze, mentre altro non sarà che la naturale conseguenza di un passato comportamento errato. E a proposito di cause e di effetto, se siete fra quelli che non si interessano della politica del vostro paese, o se ve ne interessate solo per i vantaggi che possono venirvene, o se ponete attenzione alla politica solo se tocca i vostri interessi, se ritenete giusta una decisione solo perché alla paternità del vostro partito, se scendete in piazza solo quando ve lo dicono, se vi sembra giusto che sia tolto agli altri quando non potete avere voi, se le cose che vi ho detto le sapete ma non le fate, allora voi fate parte del popolo ignorante e quel che avete ve lo meritate, perciò non lamentatevi se vi trattano come siete trattati. Pace a voi.
In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera a tutti gli amici e bentornato a François, che è senz'altro il più atteso degli ospiti di questo programma. Buonasera François.
Buonasera caro Pietro, buonasera cari amici e bentornato.
Sì, siamo talmente felici di ascoltarti. Ho qualche cosa da chiederti, François, comincerei da qui. Io dico che o necessità o curiosità, spesso sono mescolate, portano gli uomini alla ricerca di oggi particolarmente, alla ricerca di una soglia, di un nuovo inizio della loro vita, come se la vita precedente li avesse prima illusi e poi delusi. Altri comprano libri, alcuni vanno in India, cambiano religione. Ecco, da te, François, vorrei sapere qual è veramente l'inizio del sentiero e come si riconosce e come ci si incammina su questo vero sentiero?
Ecco, guarda, è una domanda molto bella e io ti ringrazio di avermela fatta. In effetti è un momento particolare perché, non c'è bisogno che lo dica io, moltissimi sono quelli che sono portati a ricercare qualcosa di più per loro soddisfacente.
Sì.
Più appagante sul piano dello spirito, naturalmente, è vero, parlo di quello. Sembra che quello che hanno saputo, conosciuto fino adesso, non sia più sufficiente a contenere il loro desiderio di qualcosa di più profondo, qualcosa che riesca ad essere anche più gratificante sul piano dello spirito. Ed allora, come tu dici, in questa ricerca molto spesso scappano fuori delle vie che poi si rivelano per loro chiuse e deludenti. Purtroppo chi ha questa sete di conoscere le verità dello spirito in forma diversa facilmente cade nel fanatismo e facilmente fa e ripete gli errori che erano magari della religione alla quale apparteneva e che ha in un certo senso abbandonato, è vero, ripudiato, li ripete forse in forma peggiore, perché se andiamo a vedere certe forme di misticismo, se così vogliamo chiamarle, sono molto più fanatiche, molto meno equilibrate di quello e chiedono di più, di fare più violenza a se stessi di quanto lo chiedono o lo chiedevano le varie religioni del passato ufficiali.
Sì.
Allora io vorrei dire a coloro che sentono il bisogno di trovare le verità dello spirito in forma nuova, state attenti, non vi lasciate abbagliare, pensate sempre che quello che voi venite a conoscere, se è valido, deve suscitare in voi le qualità migliori. Prima di tutto non vi deve stimolare a lasciare gli impegni che vi siete assunti, anche se questi impegni vi risultano gravosi e al momento piuttosto traumatizzanti per voi. vedo molti giovani, per esempio, che lasciano le loro famiglie, le quali magari si trovano in stato di necessità, per seguire o questa o quella disciplina religiosa o mistica o filosofeggiante. Ecco, se veramente l'insegnamento è valido, non deve distogliervi dagli impegni morali ai quali siete tenuti. Succede spesso che alcuni addirittura lasciano i figli o i coniugi per seguire una strada spirituale, una via cosiddetta spirituale, è vero. Allora ancora ripeto, certamente quella via non ha niente di spirituale, perché ciascuno deve per prima cosa fare il proprio dovere nei confronti di coloro ai quali è tenuto a fare, ai quali è tenuto a fare. Dicono i nostri maestri, cominciare dal poco
e da vicino.
Quindi se qualcuno vuol meglio seguire la via dello spirito, e di questo ce n'è bisogno, perché la via dello spirito non è inteso come seguire una ritualità del tutto esteriore, ce n'è bisogno, la vera via dello spirito è quella che conduce poi alla pace, all'equilibrio, alla rettitudine,
alla serenità
e alla serenità interiore. Chi vuol seguire la vera via dello spirito deve cominciare con l'essere migliore lui stesso, ma non andando in un romitaggio, non uscendo dalla società ed entrando in una corporazione religiosa o in una sorta di organizzazione, bensì cominciando da poco e da vicino, cominciando con fare più il suo dovere nei confronti dei suoi familiari, e quando è riuscito a fare questo nei confronti dei suoi amici, e quando è riuscito a fare questo nei confronti anche di coloro che sono estranei, se fa questo allora veramente segue la vera via dello spirito. Quindi è facile per l'uomo così assetato di nuove forme di spiritualità cadere in una sorta di fanatismo che lo porta a fare degli errori che addirittura prima non faceva.
Certo.
Ecco, mi raccomando, coloro che sentono questo desiderio, di tenere sempre presente questo, che debbono cominciare da poco e da vicino, e che se la via che hanno trovato riesce a suscitare le loro qualità migliori e a far fare a loro il loro dovere in modo migliore, tutto allora è valido, altrimenti se li distoglie dagli impegni che hanno verso gli altri al momento è una via errata.
Ora François, ti volevo chiedere, è che la cosa eterna, l'eterna, semplice e abissale domanda dell'uomo, sono i perché poi dei bambini che l'uomo non riesce a risolvere e porta con sé spesso nella tomba. Perché sono nato? Perché sono qui? È proprio la domanda che tutte le filosofie, tutte le religioni, anche le scienze hanno affrontato, ma ahimè ogni giorno la si ripropone come nuova. Nascere, vivere, perché?
È una bella domanda anche questa, però bella in un altro senso, bella come mole di risposta alla quale
bisognerebbe
sottostare per essere
adeguati,
esaurienti, è vero. Ecco, perché si nasce, perché si muore, perché si esiste? Le risposte che sono state date, è vero, dalle varie filosofie, dalle varie religioni, alla luce della logica alla quale l'uomo deve fare appello, alla quale l'uomo di oggi fa appello, molto spesso, anzi direi quasi sempre, non reggono. Non reggono perché la figura della divinità, probabilmente bisogna ricorrere alla figura della divinità se si vuole trovare un motivo dell'esistenza, perché allora se non si crede che esista qualcosa di superiore, una ragione che va oltre, diciamo, il semplice caso, allora chiaramente non c'è bisogno, è il caso, è perché caso. Non c'è nessun perché. Se il caso è alla radice di tutto, allora non c'è nessun
non perché. C'è problema.
È una cosa fortuita, è vero. Però per quel ricorso alla razionalità e alla logica a cui mi riferivo, io vorrei dire proprio sinceramente che ognuno si domandasse, ma coloro che dicono che tutto è frutto del caso sono ritenuti delle persone intelligenti che non si lasciano influenzare, delle persone raziocinanti.
Sì.
Allora io domando, ognuno se lo domanda, ma veramente vi sembra logico e razionale e possibile che tutto venga dal caso? Sostenere che tutto è frutto del caso è l'affermazione più illogica, più inverosimile che l'uomo possa fare. Quindi chi crede che tutto sia frutto del caso non è assolutamente una persona razionale. Questo lo dico non come affermazione così, è vero, ma se voi andate a guardare come è strutturata la vita, come è possibile che il cosmo si sia sviluppato, come è nato, si trova un insieme di intelligenza,
sì,
che assolutamente non può essere fortuita, non è possibile. Invece il maestro Kempis, un esempio bellissimo, è vero, che io amo ripetere a tutti gli amici che mi stanno ad ascoltare: se in una scatola noi mettiamo un orologio tutto smontato, è vero, e cominciamo ad agitare questa scatola, può darsi che dopo miliardi e miliardi di agitazioni l'orologio si ricomponga, è vero, e cominci a funzionare. E questo sarebbe il cosmo.
Il cosmo.
Può darsi che per un caso, è vero, tutti gli elementi che concorrono a creare la vita e quindi poi tutta l'evoluzione, per caso si siano messi insieme e il cosmo si sia messo in movimento e in sviluppo.
Sì.
È vero. Ma se nella scatola, anziché mettere i pezzi di un orologio, ci mettiamo tante pietre, potete agitare quanto volete, il caso può mettere il suo zampino quante volte volete, ma l'orologio non si comporrà mai. Quindi è impossibile che quell'orologio meraviglioso, che è il cosmo, che è meraviglioso, ormai è riconosciuto universalmente, si sia formato per caso, è vero?
Sì.
Allora, se si crede che all'origine non vi sia il caso, allora si crede che esista qualcosa di superiore, che vi sia una finalità, che esista Dio. Allora dicevo prima che quella risposta che danno le religioni a proposito della ragione per la quale l'uomo esiste è una risposta che non soddisfa, che non è razionale, che non appaga, proprio perché questa figura di Dio è dipinta male, è concepita male, e quindi l'uomo si ribella al vedere Dio in un certo modo. Ora non sto qua a fare la critica delle varie concezioni del divino che sono state fatte, è vero.
C'è un po' di voce, François.
Però io credo che la nostra razionalità arrivi a farci concepire un Dio che non può essere staccato, diviso da tutto quanto esiste. E un Dio soprattutto che sia coscienza, che sia sentire, che sia amore, e che noi siamo parte di Lui. Con Lui siamo un solo essere. E quindi quel nostro vibrare, agire, vivere, essere, esistere è parte integrante dell'esistenza divina. In questo senso noi siamo suoi figli ed egli ci è padre, in questo senso. Allora, se riusciamo ad ammettere questo, forse questa figura di Dio diventa a noi più vicina.
Certo.
Che noi possiamo comprendere la ragione della nostra esistenza, che è la ragione della sua esistenza. Possiamo comprendere che al di là di quelle esperienze amare che ci accadono talvolta giornalmente e per anni, esperienze dolorose e traumatizzanti, c'è una ragione, ed è una ragione meravigliosa, non di punizione, ma anzi di misericordia, di amore, perché attraverso quelle esperienze noi riusciamo a unirci a Dio coscientemente, cioè troviamo la coscienza di essere parte dell'esistenza di Dio. Ecco, questa forse è una visione,
questa sì,
perlomeno per me e per gli altri amici, che può dare un senso alla vita dell'uomo, è vero, il quale non esisterebbe. Pensate a quante civiltà sono trascorse, che sono rimaste in polvere, è vero. Allora tutto quel valore di quelle civiltà è andato perduto? No, se ciò che quelle civiltà hanno dato è stato l'aumentare la coscienza degli individui, di quegli esseri che hanno vissuto quelle civiltà. È soprattutto un arricchimento interiore, così lo scopo della vita dell'uomo è un arricchimento del suo sentire, della sua coscienza, e questo arricchimento cresce, cresce e diventa tale fino a che l'uomo non prende coscienza d'essere un tutt'uno con il suo creatore, se così vogliamo,
se così vogliamo dire,
con Dio.
Io ti ringrazio, François. C'è ancora del tempo, ma non voglio chiederti più nulla. Vorrei che parlassi tu agli amici. Hai qualcosa tu da dire?
Ecco, vorrei ribadire questo discorso, cioè ricordarlo a tutti, perché la vita porta molto spesso, l'ho detto prima, le esperienze amare, porta a lacrime, è vero, e particolarmente in questo momento sembra che tutto crolli e che il dovere dell'uomo sia quello di essere furbo, sia quello di riuscire a truffare gli altri, a vivere disonestamente. La disonestà è giustificata purché porti all'arricchimento di quel del disonesto. Ora, io non vorrei sembrare vecchio barbogio che vuol fare il moralista a tutti i costi, però ciascuno si domandi se è possibile, è concepibile un mondo nel quale ognuno cerca di frodare l'altro, nel quale proprio in virtù della sete di frodare gli altri per attrarne il maggior profitto non ci si possa più fidare di nessuno, nel quale non esista più il sentire, il sentimento, se vogliamo, nel quale appunto tutti i sentimenti siano banditi perché nemici di quel profitto, di quell'arricchimento che ognuno avrebbe il dovere di raggiungere. No, certo, io
no.
Credo che nessuno vorrebbe un mondo così fatto.
Eppure è questo mondo.
Prego?
Eppure è questo mondo.
È questo mondo così come è concepito adesso, è vero. E allora, se voi siete convinti che un simile mondo non possa esistere, se voi volete che non esista, allora opponetevi. Non insegnate ai vostri figli a fare il furbo, ma insegnateli piuttosto, insegnate loro piuttosto questi principi. Insegnate che un mondo così non potrebbe che portare alla distruzione dell'uomo contro l'uomo, e quindi è un mondo da ripudiare. Non lasciatevi influenzare da quello che state vivendo, dalla corruzione di coloro che dovrebbero anzi essere onesti e retti perché sono alla guida vostra in un certo senso. Non vi lasciate influenzare. Lo siate invece convinti che il mondo nuovo da costruire è tutto l'opposto, non si basa sulla disonestà e sull'arraffare, sul voler togliere agli altri più possibile, cercare di corromperli, cercare di ingannarli per accaparrare quel che più si può accaparrare. Ecco, questo mi raccomando.
E François?
Sì.
Devo salutarti. Con questa raccomandazione dobbiamo lasciarci. Clara, è finita.
Ti ringrazio e saluto tutti.
Buonanotte, François.
Buonanotte, a presto.
A presto, buonanotte a tutti.
Pace a voi. Il cartesiano cogito ergo sum, cioè penso quindi esisto, mise in crisi il pensiero filosofico occidentale, fino ad allora esistito, che aveva ammesso reale, cioè in se stesso esistente, tutto quanto è oggetto della conoscenza dell'uomo, mentre l'affermazione di Cartesio rendeva certa solo l'esistenza del soggetto pensante. Una simile concezione trova nel solipsismo la sua estrema posizione, perché afferma come realmente esistente solo il soggetto percipiente, in quanto ogni altra cosa o persona sarebbero solo sue percezioni. Chi ha seguito ciò che in più occasioni abbiamo detto sa che noi affermiamo che esiste solo ciò che sente in senso lato, ossia che percepisce, e ciò che è sentito, ossia percepito. Quindi le cose che non sentono e sono percepite saltuariamente esistono solo allorché sono percepite. Non solo. Abbiamo detto anche che le cose che sono percepite non esistono in sé come vengono percepite. La loro realtà, al di là delle limitazioni dei soggetti percepienti, è la realtà della sostanza indifferenziata. Sicché gli oggetti che cadono sotto la vostra attenzione, come voi li percepite, esistono solo nella vostra percezione ed in forza delle sue limitazioni. Quindi, se venissero meno le limitazioni percettive, sparirebbero gli oggetti, e non sareste voi a non percepirli più, pur essendo essi ancora esistenti oggettivamente, bensì l'inverso, non esisterebbero più in quanto voi non li percepireste più. Allora, la realtà dei mondi della percezione è come un sogno che non esiste se non nella mente del sognatore, che finisce di esistere col risveglio del dormiente, ma che in se stessa non esiste. Non è così, ma è qualcosa di molto simile. Vedrò di spiegarmi meglio. È chiaro che la realtà è la vera qualità e condizione di tutto quanto esiste, ed è chiaro che la realtà è tanto meno relativa quanto più è totale. Ora, la realtà assoluta non contiene oggettivamente esistenti i mondi che voi conoscete e quali li percepite, come se fossero una porzione di essa realtà, allo stesso modo di come voi considerate il pianeta Terra il contenitore dell'intera realtà della Terra in un certo tempo. Questo perché la realtà assoluta, prescindendo da ogni limitazione, non può contenere oggettivamente esistenti quei mondi la cui esistenza è frutto appunto della limitazione. Se infatti la realtà fosse quale voi la percepite, o quantomeno esistesse oggettivamente un mondo del quale poi ciascuno avesse una sua immagine, ne deriverebbe che la vera condizione e qualità di tutto sarebbe uno stato reale di frazionamento.
e quindi verrebbe meno l'unità di Dio tutto uno assoluto, e con essa la trascendenza di Dio, la sua assolutezza e addirittura la sua esistenza, perché il divenire sarebbe reale e Dio, pur volendo continuare a concepirlo come l'insieme del tutto, non potrebbe che essere un ente virtuale mai identico a se stesso e, in mancanza dell'unità, destinato comunque alla disgregazione come il tutto esistente. Infatti ciò che mantiene in vita un organismo è l'interazione armoniosa fra le parti, e quindi l'unità del corpo. Questo discorso è la conseguenza logica di una determinata concezione di Dio, cioè di Dio assoluto, e quindi come tale che comprende in sé tutto quanto esiste, perciò di un Dio immanente, ma al tempo stesso trascendente, perché non condizionato dal tutto esistente. Certo, ciascuno è libero di immaginarsi anche una concezione assurda di Dio, come quella del Dio persona, che con un atto di volontà ha creato il mondo fuori di sé, ma così concependolo implicitamente lo pone dentro un tempo, con tutto quel che segue, come per esempio l'ineguaglianza a se stesso e perciò la non costante perfezione. Inoltre lo rende incompleto perché mancante della sua creazione, estranea al suo essere. Altrettanto dicasi se lo si immagina come forgiatore del caos materiale preesistente. Insomma, l'unico concetto del divino che logicamente consente di attribuire a Dio i caratteri di assolutezza, infinità, eternità, completezza, perfezione, onnipresenza, onniscienza, eccetera, è quello di cui vi parliamo continuamente. Chiunque creda in Dio può immaginarlo come vuole, anche come un asino volante, ma implicitamente crede al Dio di cui vi parliamo, perché è l'unico che può esistere. Parlare della realtà è parlare della sua natura. Allora, concesso che la realtà assoluta non può contenere come oggettivamente esistenti i mondi che voi percepite, e al tempo stesso, dato che niente può essere estraneo ad essa, altrimenti non sarebbe tale, quei mondi sono contenuti in essa quali sono percepiti dagli esseri. Mi rifarò all'esempio del colore che penso possa chiarire. Il colore in sé quale è percepito non esiste come lo conoscete, perché è un prodotto della mente percepiente. Ora, la realtà assoluta, in quanto totale, non può non comprendere il colore. D'altra parte, il colore, come lo conoscono i soggetti percepienti, oggettivamente non esiste, perciò è compreso nella realtà assoluta come tutte le altre percezioni degli esseri. In Dio non esiste il colore azzurro, ma esistono tanti azzurri quanti sono quelli percepiti dagli esseri. Allo stesso modo è del freddo o del caldo. Nella realtà assoluta non esiste freddo o caldo, perché le cose in sé sono fredde o calde solo in relazione alla valutazione del soggetto percepiente. In una delle ultime comunicazioni ho affermato che a qualità diverse corrispondono sostanze diverse e che nella dimensione in cui non esiste la percezione, cioè nel mondo del sentire, la qualità si identifica con la sostanza. Ciò potrebbe sembrare in contrasto con quello che affermavo prima, cioè che la non realtà oggettiva della molteplicità in generale e del mondo percepito in particolare. Ma in effetti il contrasto esiste solo se si riduce la vita percettiva del soggetto ad un suo sogno svincolato da quello degli altri, mentre esistono comuni denominatori nella percezione dei soggetti che costituiscono quei vincoli fra l'uno e l'altro, creatori dell'apparente oggettività, del mondo percepito. In altre parole, che il mondo che percepite non esista oggettivamente, ormai lo avete capito, come avete capito che la vostra vita non è un sogno nel senso irreale del termine. Si tratta di spiegare come queste due concezioni opposte siano in parte vere e come possano coesistere. Cerchiamo di immaginare la sostanza di cui è costituito Dio nella sua totalità. Essa non può che essere in sé, ad uno stato indifferenziato. Infatti, se si ammette, come prima ho spiegato, l'impossibilità che i mondi esistano oggettivamente inseriti nella realtà assoluta, ne deriva che la divina sostanza da cui essi trarrebbero esistenza è oggettivamente indiversificata. Ed ecco la famosa unità base, identica per ogni cosa esistente, sempre intuita e ancora ricercata. Tuttavia, per coglierla in quella condizione di indifferenziazione, è necessario coglierla nella sua totalità. Supponiamo ora, in questo oceano di coscienza impersonale, di creare un centro di coscienza in qualche modo distinto dal resto, ossia un centro individualizzato, e di dargli la capacità di percepire la sostanza divina nella quale è immerso. Ora, il fatto stesso di enucleare una parte della sostanza divina per farne un centro di coscienza implica necessariamente una limitazione, cosicché la percezione della restante sostanza nella quale il centro autocosciente è immerso è una percezione necessariamente limitata. L'effetto della percezione limitata è quello di vedere diversificata la sostanza in se stessa indifferenziata e di vedere come oggettivo un mondo che al di là della limitazione del soggetto percepiente non esiste. Quindi non è un sogno, cioè qualcosa che esiste unicamente nella mente del soggetto ed è da lui solo percepito. Infatti chiunque abbia le stesse limitazioni o gli stessi sensi limitati percepisce la stessa realtà basilare, salvo ad avere poi la sua interpretazione soggettiva. Cosicché la realtà percepita non è in se stessa esistente ed è legata alle limitazioni percettive del soggetto percepiente. Tuttavia, proprio il fatto che i soggetti che abbiano le stesse limitazioni percepiscono lo stesso tipo di realtà crea una realtà comune ad essi soggetti che ha per loro il sembiante di realtà oggettiva. Quindi né sogno né realtà oggettiva, pur essendo il mondo del percepiente tanto soggettivo da rasentare il sogno e percepito tanto realmente in forza delle comuni percezioni da sembrare esistente in sé. Allora, quando affermiamo che a qualità diverse corrispondono sostanze diverse, parliamo di quel mondo che è costruito dal soggetto percepiente in forza delle sue limitazioni percettive, che è comune a tutti i soggetti che percepiscono con le stesse limitazioni e che per questo ha parvenza di oggettività, ma che in effetti non esiste oggettivamente, sicché le sostanze diverse non lo sono in assoluto, appaiono, si mostrano diverse solo alla limitazione dell'ente creatore. È difficile per voi comprendere tutto ciò, perché per voi una cosa, se è vista da tutti, è oggettiva, esiste indipendentemente dal soggetto percepiente, mentre così non è. Anche nel campo della pura soggettività esistono le allucinazioni collettive. Il fatto che un fenomeno si riproduca tutte le volte che si riproducono certe condizioni e che sia visibile a tutti non significa che la sua realtà sia oggettiva in senso assoluto. Questo porta ad affermare e capire che se mutassero le limitazioni dei soggetti percepienti muterebbe la realtà e ci fa comprendere come possano esistere mondi paralleli, dimensioni, piani e stati diversi in uno stesso ambiente. A parità di limitazioni percettive, stessa appartenenza a quei mondi o stati strettamente inerenti a quelle limitazioni, perché da esse originati. Questa è la realtà nella quale vive l'essere limitato. Una realtà che, come ho detto, non può essere oggettiva. Perché non potrebbe essere totalmente soggettiva? Un sogno individuale svincolato da ogni punto di contatto con i sogni altrui? Certo, una ragione c'è perché non sia così. E la si può spiegare dal punto di vista della evoluzione dell'essere, ma è già viziata in partenza, perché l'essere non evolve al di là dell'apparente divenire. Oppure dal punto di vista della natura di Dio, correndo il rischio di dare una spiegazione incomprensibile e quindi inutile. Tuttavia, può esistere una iniziale via di mezzo che rappresenti un primo approccio alla questione. Spero che abbiate posto attenzione al fatto che, incubi a parte, nei sogni sia estremamente facile capire qualcosa, scrivere bene, cantare bene e via dicendo. Insomma, nel sogno, ad esempio, una poesia è bella non perché la si è letta e giudicata tale, ma perché la storia che si sta sognando la esige bella, è bella a priori. Se poi devi leggerla, ti sfuma fra le mani, non la cogli più, però rimane la convinzione che si tratta di una bella poesia. Il fatto è legato all'allontanamento della percezione della realtà fisica. Infatti, quanti sono, per esempio, i pittori che si drogano e sotto l'impulso alienante della droga credono di dipingere chissà quale capolavoro, rimanendo poi delusi cessato l'effetto alienante. E aggiungo io, perché voi non lo ricordate, fra un'incarnazione e l'altra, nei piani astrale e mentale, com'è facile essere più disponibili, convincersi. D'altro canto, in questo stato, come in quello di sogno naturale o da droga, non v'è evoluzione, come non v'è muovere di cause. Le visioni che emergono in quegli stati, o le azioni che immaginosamente si compiono, sono prive di effetti, al massimo sono solo indice della interiorità dell'individuo. Ed è logico che sia così. Se fosse possibile evolvere assolutamente prescindendo dal piano fisico, perché esisterebbe questo piano? Se la coscienza assoluta, per essere tale, non può che essere necessariamente la sintesi unitaria di tutti i possibili sentire, i quali altrettanto necessariamente non possono che essere diversi fra loro e da essa, ne discende che il sentire possibile più semplice è il più limitato, e il sentire più limitato non può che corrispondere alla più grossolana forma di esistenza, che è appunto quella che si manifesta nel mondo fisico. Sicché necessariamente a sentire limitati corrispondono forme di vita grossolani in mondi grossolani. Chi dice che esistono esseri che hanno la loro evoluzione pur non avendo mai toccato i mondi della percezione, parlano per supposizione e non per conoscenza diretta. O chiama esseri energie intelligenti ma prive di coscienza, come se confondesse l'uomo con i robot. A sentire meno limitati corrispondono forme di vita meno limitate e quindi mondi meno grossolani. Perciò gli esseri continuano la loro evoluzione anche fuori dai mondi della percezione, quando il sentire che manifestavano è ampio, ma il sentire più semplice, che necessariamente fa parte della loro individualità, non può che manifestarsi e sussistere nei mondi grossolani. Questo proprio per il concetto di realtà. Infatti quei mondi non esistono oggettivamente, cioè indipendentemente da coloro che li abitano, ma esistono proprio per creazione percettiva dei loro abitanti. Sono creati dai sentire più semplici. Ecco perché diciamo che le situazioni dei mondi della percezione non sono che estrinsecazioni del sentire. Ogni essere è un insieme di sentire legati in successione logica dal più semplice al più complesso, che quindi si manifestano nella stessa successione. Dire che esistono esseri che non si sono mai incarnati o mai si incarneranno è come dire che esistono esseri privi di metà del loro corpo, o che è logica e conseguente e completa una equazione priva della metà della sua impostazione. Un essere non può essere completo privo dei suoi sentire più semplici, e di sentire più semplici sono propri dei mondi della percezione. Non esistono indipendenti da quelli. Ma questo non significa che ciascuno debba crearsi un suo mondo soggettivo inerente al suo sentire e da quello debba attendere esclusivamente. Al contrario, tanto più la visione del mondo diventa soggettiva, cioè isolata, e quanto meno si evolve. Cosa succede quando un essere dal sentire ancora ancorato al mondo fisico da esso si aliena, si distacca in qualche modo? Cessa di produrre cause, di evolvere, e da un evento rimedio naturale vi viene di nuovo inserito. Vivere una vita totalmente soggettiva è liberarsi di certe limitazioni, non già per superamento, ma per non realizzazione, per non attuazione. Quindi è impedire ad una certa quantità di sentire di manifestarsi, di esistere. Il seguito alla prossima puntata. Pace a voi.